terza domenica di Avvento. Dal Vangelo secondo San Luca 3:10-18. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni Battista. «Che cosa dobbiamo fare?» rispondeva. «Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?» Rispose: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, guardando a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con il fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Con l'avvicinarsi della festa del Natale cresce anche la gioia dell'attesa. Per questo tutta la liturgia di questa terza domenica di Avvento, denominata appunto Domenica Gaudete, è un invito alla gioia, invito che troviamo già esplicitato nel brano della prima lettura odierna. Il profeta Sofonia, pregustando il giorno della venuta del Messia, invita il popolo ad esultare di gioia, perché la salvezza è vicina e Dio verrà come Salvatore potente. «Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, e rallegrati con tutto il tuo cuore, figlia di Gerusalemme». Oggi le parole del profeta sono rivolte alla Chiesa, alla Nuova Sion e alla Nuova Gerusalemme, perché esulti e gioisca mentre insieme ai suoi figli si prepara a celebrare con gaudio inesprimibile il giorno beato della nascita di Gesù, il giorno che ha portato la gioia più grande al mondo intero. Ancora più esplicito è l'invito alla gioia che San Paolo ci rivolge nella seconda lettura della Messa. «Rallegratevi nel Signore, sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi». Con ripetuta insistenza l'Apostolo ci incoraggia vivamente a gioire e ne spiega anche il motivo, perché il Signore è vicino. Di quanta gioia dovrebbe essere ripieno il cuore del cristiano al pensiero che Gesù non è soltanto vicino, ma è presente in noi, in una continua comunione d'amore. La sua presenza sacramentale, soprattutto nell'Eucaristia, e in quella intima e ineffabile della nostra anima, costituiscono la sorgente più grande di gioia per il cristiano. San Paolo ci esorta a rallegrarci nel Signore sempre, ossia non solo nei momenti lieti, ma anche in quelli difficili della vita. Se rimaniamo uniti a Gesù, nessuno ci toglierà la gioia divina del cuore. Anzi, la forza della sua grazia ci renderà capaci di superare con serenità il dolore e le malattie, gli insuccessi e le contrarietà. La ferma convinzione di aver Dio per Padre e di essere infinitamente amati da Lui è la garanzia più certa che Egli mai ci abbandona. Per questo l'Apostolo ci incoraggia: «Non angustiatevi per nulla», e ci sprona ad affrontare le difficoltà della vita con serena fermezza. Con Dio nel cuore il nostro cammino diventa più sicuro, poiché Egli ci aiuterà. Il cristiano che ha Dio nel cuore ha la gioia nel cuore. In realtà la gioia vera, quella cioè che dura, può venire soltanto da Dio. Le altre gioie, anche le più belle e oneste che la vita offre all'uomo, sono transitorie e lasciano quasi sempre il cuore insoddisfatto. E che dire poi delle gioie mondane che sono frutto non di vita e di comunione con Dio, ma di esperienza quotidiana di peccato? Queste lasciano nell'anima un vuoto pauroso e una deprimente tristezza che l'uomo cerca di nascondere sotto una maschera di chiasso, di esteriorità e di piaceri illusori. La vita senza Dio è come la terra senza il sole. colpisce profondamente a tal riguardo il comportamento di tanti cristiani che non vivono in pienezza la gioia del messaggio cristiano. Sempre ansiosi e preoccupati per tante cose del mondo e della vita, dimenticano facilmente di cercare in Dio la fonte della vera gioia. I santi sono i testimoni più credibili della gioia cristiana. Attraverso la loro vita e le loro opere, essi ci fanno comprendere che solo in Dio si trova il segreto della vera gioia. Negli scritti di San Pio da Pietrelcina leggiamo a proposito questa incoraggiante espressione: «Vivete quindi in una santa gioia». In questi ultimi giorni di preparazione al Santo Natale accogliamo l'esortazione della liturgia di San Pio, mettendo da parte ogni scoraggiamento, ogni tristezza e preoccupazione. Accostiamoci anzitutto alla confessione per ritrovare la gioia della presenza divina di Cristo in noi, perduta o diminuita con i nostri peccati. Un'ultima riflessione ci viene proposta dal Vangelo di questa domenica attraverso l'austera figura di San Giovanni il Precursore, che dal deserto alza la sua voce possente e ci invita ad un radicale cambiamento di vita prima che venga il Messia. Attratti dal forte richiamo di conversione, varie categorie di persone si avvicinano e gli domandano che cosa devono fare. Il Battista, pur rispondendo con severi richiami morali, non esclude nessuna professione dalla strada del salvezza, nemmeno quella odiata e temuta dall'esaltore di tasse. È consolante notare che, per ottenere una vera conversione di vita, non è necessario ritirarsi nel deserto o cambiare mestiere, ma basta compiere fedelmente i propri doveri, secondo giustizia e carità, e rimanere in continua comunione con Dio. In questo modo tutti possono raggiungere la santità e nella maniera più semplice. In questo tempo di avvento stringiamoci intorno alla Vergine Maria e chiediamole di aiutarci a vivere la gioia più sublime del mistero che ella porta racchiuso nel suo grembo virginale e di saper accogliere Cristo che viene con umiltà e purezza di cuore.
Rallegratevi, il Signore è vicino. Nella prima lettura abbiamo visto come, mentre il paese è nella massima miseria morale, Sofonia proclama il suo messaggio e predica al popolo drammi dolorosi a cui sfuggirà solo un piccolo resto. Tuttavia, annuncia anche giorni migliori per Gerusalemme. E Dio che si rivela, si fa presente e preserva il popolo dalla guerra. È Lui che col suo amore permette all'alleanza di riprendere nuovo vigore. Anche San Paolo nella seconda lettura conferma questa realtà ed esorta a saper leggere negli avvenimenti questa presenza di Dio. Egli, prigioniero, ha ricevuto il soccorso di Dio e quello dei cristiani di Filippi, e perfino una vaga promessa di liberazione. La vicinanza del Signore è una presenza di Dio nella vita cristiana di ogni giorno, fino al compiersi della parusia. Vivendo in questa vicinanza, il cristiano vive nella calma, nella pace, nella preghiera e nella gioia. Dagli scritti di Santa Madre Teresa di Calcutta. La gioia è preghiera, la gioia è fortezza, la gioia è amore, la gioia è una rete d'amore con la quale voi potete arrivare alle anime. Dio ama chi dona con gioia, dona di più chi dona con gioia. La migliore via per mostrare la nostra gratitudine a Dio e alla gente è di accettare tutte le cose con gioia. Un cuore contento è il risultato normale di un cuore che brucia d'amore. Non lasciate entrare in voi nulla di triste che possa farvi dimenticare la gioia di Cristo risorto. Tutti aneliamo al cielo dove abita Dio, ma noi abbiamo il nostro potere di stare in cielo con Lui anche adesso, di essere felici con Lui in questo preciso momento. ma l'essere felici con Lui adesso significa amare come ama Lui, aiutare come aiuta Lui, dare come dà Lui, servire come serve Lui, salvare come salva Lui, stare 24 ore con Lui, raggiungere Lui nel suo doloroso travestimento. Dai discorsi di Sant'Agostino, vescovo. Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: in principio era il Verbo. Giovanni è la voce che passa. Cristo è il Verbo eterno che era in principio. Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Dove non c'è senso intelligibile, ciò che rimane è semplicemente un vago suono. La voce senza parola colpisce bensì l'udito, ma non edifica il cuore. Vediamo in proposito qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del pensiero. Quando penso ciò che devo dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te, cerco in qual modo possa far entrare in te quella parola che si trova dentro di me. Le do suono e così mediante la voce parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola e dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è ormai nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio. Non ti pare dunque che il suono stesso che è stato l'autore della parola ti dica: egli deve crescere e io invece diminuire? Il suono della voce si è fatto sentire a servizio dell'intelligenza e poi se n'è andato, quasi dicendo: questa mia gioia è compiuta. Teniamo ben salda la parola, non perdiamo la parola concepita nel cuore. Vuoi constatare come la voce passa e la divinità del Verbo resta? Dov'è ora il battesimo di Giovanni? Lo impartì e poi se ne andò. Ma il battesimo di Gesù continua ad essere amministrato. Tutti crediamo in Cristo, speriamo la salvezza in Cristo. Questo vuole significare la voce. E siccome è difficile distinguere la parola dalla voce, lo stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la parola, ma la voce si riconobbe tale per non recare danno alla parola. Non sono io, disse il Cristo, né Elia né il profeta. Gli fu risposto: ma tu allora chi sei? Io sono, dice, la voce di colui che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Voce di chi grida nel deserto, voce di chi rompe il silenzio. Preparate la strada significa: io risuono al fine di introdurre Lui nel cuore, ma Lui non si degna di venire dove voglio introdurlo se non gli preparate la via. Che significa preparate la via se non chiedete come si deve? Che significa preparate la via se non siate umili di cuore? Prendete esempio dal Battista, che scambiato per il Cristo dice di non essere colui che gli altri credono sia. Si guarda bene dallo sfruttare l'errore degli altri ai fini di una sua affermazione personale. Eppure, se avesse detto di essere il Cristo, sarebbe stato facilmente creduto, poiché lo si credeva tale prima ancora che parlasse. Non lo disse, riconoscendo semplicemente quello che era. Precisò le debite differenze, si mantenne nell'umiltà, vide giusto dove trovare la salvezza, comprese di non essere che una lucerna e temette di venir spenta dal vento della superbia.
Dio si è fatto uomo. Omelia di San Gregorio Magno. Giustamente il Signore nasce a Betlemme, poiché Betlemme vuol dire casa del pane. Egli è infatti colui che dice: io sono il pane vivo che viene dal cielo, Giovanni 6,41. Il luogo dunque dove nasce il Signore, già prima che gli nascesse, fu chiamato casa del pane, perché doveva manifestarvisi nella carne colui che avrebbe saziato gli eletti di cibo spirituale. Ed egli nacque non in casa sua, ma per la via, per far capire che egli, assumendo la natura umana, nasceva in una veste che non era la sua. Non era sua, si intende, perché essendo Dio, la propria natura è la divina. La natura umana gli apparteneva perché Dio è padrone di tutto e perciò sta scritto «venne a casa sua» Giovanni 1,11. Nella sua natura divina ci stava prima dei tempi, nella nostra ci venne in un'epoca della nostra storia. Perciò, se colui che è eterno si fa nostro compagno nel tempo, possiamo dire che viene in un campo che gli è estraneo. E poiché il profeta dice «ogni uomo è fieno», Isaia 40,6, il Signore, fattosi cibo, cambiò il nostro fieno in grano, poiché egli dice di se stesso, se chicco di frumento non cade in terra e muore, rimane solo. Giovanni 12,24. Perciò, anche appena nato, è messo nella mangiatoia perché nutrisse tutti i fedeli rappresentati dagli animali, col frumento della sua carne. E che cosa vuol dire l'apparizione dell'angelo ai pastori che vegliavano e la luce che li avvolse, se non che coloro i quali guardano con amore il gregge dei fedeli hanno più degli altri il privilegio di vedere le cose celesti? Mentre essi piamente vegliano il gregge, la grazia divina più lungamente splende su di loro. L'angelo annuncia che è nato il re e il coro degli angeli fanno eco cantando: gloria nei cieli a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà. Prima che il nostro Redentore nascesse nella carne, non c'era armonia tra noi e gli angeli, ci separava dalla loro luce e purezza la macchia della nostra colpa originale, ci allontanavano da loro le nostre colpe quotidiane. Poiché per il peccato eravamo estranei a Dio, gli angeli, cittadini di Dio, ci ritenevano estranei alla loro società. Ma quando riconoscemmo il nostro re, gli angeli ci riconobbero per loro concittadini. Poiché il re ha preso in sé la terra della nostra carne, gli angeli non disprezzano più la nostra debolezza. Gli angeli tornano a far pace con noi, non guardano più i motivi della discordia e accolgono come soci coloro che avevano già disprezzati come abietti. Perciò Lot e Giosuè adorano gli angeli e non sono respinti. Giovanni però nell'Apocalisse si prostrò in adorazione dinanzi ad un angelo e questi lo riprese dicendo: non lo fare, sono un servo come te e i tuoi fratelli. Apocalisse 22,9. E che cosa vuol dire che gli angeli prima della venuta del Redentore si lasciano adorare, ma dopo la loro venuta non lo permettono più, se non che hanno paura di mettersi al di sopra della nostra natura, dopo che l'hanno vista portata dal Signore al di sopra di loro, e non osano più disprezzare come inferma quella natura che vedono nel Re del Cielo, né disdegnano d'avere come socio l'uomo, essi che adorano un uomo Dio. Guardiamo allora, fratelli, che non ci sporchi una qualche immondizia, poiché nell'eterna prescenza siamo cittadini di Dio e uguali ai Suoi angeli. Riportiamo nei costumi la nostra dignità, nessuna lussuria ci macchi, nessun pensiero turpe ci accusi. La malizia non morda la nostra mente, la ruggine dell'invidia non ci roda, non ci gonfi l'orgoglio, non ci dilani la concupiscenza dei piaceri terreni, non ci infiammi l'ira. Gli uomini sono stati chiamati dei. Difendi dunque, uomo, l'onore di Dio, poiché per te si è fatto uomo quel Dio che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.